Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Andremo ad ascoltare la prima parte di Dai monti del Kurdistan, intervista a più voci in un villaggio del Kurdistan turco, tratto dall'opuscolo Edizioni Alpi Libere, aprile 2012. Quella che segue è una chiacchierata fatta con un gruppo di ragazzi di una borgata in montagna, nella regione del Kurdistan che si trova nei confini dello Stato turco. È il frutto di un incontro avvenuto durante il viaggio di alcuni compagni e compagne nel periodo del Nevroz, l'antica festa di origine zoroastriana che ogni 21 marzo celebra, con l'inizio della primavera, una sorta di capodanno, di risveglio, occasione per la rivendicazione dell'identità del popolo curdo e della sua vitalità e resistenza. Come sottolineano loro stessi alla fine del discorso, gli amici intervistati non sono dei militanti politici, né dei teorici e nemmeno dei guerriglieri. Ma il fatto di essere dei semplici montanari non esclude che essi siano o possano essere un po' tutte e tre le cose. Ragazzi qualsiasi, ma dalle cui parole emerge chiaramente l'alto livello di partecipazione alla lotta, di consapevolezza del dibattito politico, così come della vicinanza e internità al mondo della resistenza armata. Il solo fatto che il PKK rappresenti in questa fase storica e in un'area del pianeta a noi tutto sommato vicina l'ultimo movimento di guerriglia popolare esteso, vitale e radicato dovrebbe rendere evidenti le ragioni per cui riteniamo di grande interesse confrontarcisi e saperne di più. Questo dovrebbe risultare ovvio per chiunque si ponga di fronte all'incedere dei disastri e delle ingiustizie della civiltà capitalista nell'ottica di un suo superamento radicale e rivoluzionario. Dalle parole di questi amici incontrati sul nostro cammino, oltre che dai loro sguardi e dalle loro vite, emergono problemi e prospettive profondamente in sintonia con i nostri. Nonostante le ovvie distanze derivanti dai diversi contesti storici e geopolitici, non ci accomunano soltanto la coscienza di avere gli stessi nemici, gli stati-nazione e lo sfruttamento capitalista innanzitutto, ma anche le comuni tensioni che stanno alla base delle possibilità individuate per il loro abbattimento. Il rifiuto della rivendicazione di un nuovo stato-nazione e di nuove frontiere, la proposta di una federazione di comunità di villaggi che travalichi i confini nazionali, la centralità data alla partecipazione popolare come riduzione all'indispensabile dei meccanismi della delega, l'orizzontalità nei processi decisionali, l'egualitarismo e la lotta contro i residui di tradizioni oppressive patriarcali, la strenua difesa del proprio patrimonio linguistico, storico e culturale, ma nel rifiuto di ogni identitarismo escludente. Cosa ancor più significativa, tutte queste istanze non sono un discorso politico astratto, ma il campo di battaglia quotidiano, il tentativo di organizzare, qui e ora, una struttura confederale, un coordinamento reale tra paesi, quartieri, collettivi, alternativo a quello dello Stato centrale, e volto a delegittimarne e scalzarne la presenza. E così è anche sul piano del conflitto in montagna, dove il PKK sta tentando di coniugare la resistenza armata con la pratica al proprio interno di un modello di vita e di organizzazione alternativo a quello capitalista. La guerriglia, cioè, non è vissuta soltanto come uno strumento militare di attacco o di difesa, ma anche come un'opportunità per sperimentare in territori parzialmente liberati rapporti sociali diversi da quelli dominanti. queste sono le tensioni profonde e viscerali che abbiamo sentito prevalere negli uomini e nelle donne del popolo curdo che combatte. E ciò al di là dei termini con cui queste tensioni vengono espresse, che spesso possono stridere nel linguaggio politico cui siamo abituati, come il termine democrazia. Ciò non può giustificare il disinteresse o addirittura la diffidenza che troppo spesso i movimenti rivoluzionari in Occidente riservano alla lotta del popolo curdo e non solo. Una diffidenza che a nostro avviso deriva più che altro da un cronico eurocentrismo e senso di superiorità che, in particolare in ambito radicale e libertario, segnano l'approccio alle lotte per l'autodeterminazione dei cosiddetti popoli senza Stato. Ma crediamo che anche chi non avesse interesse alcuno ad allargare il proprio sguardo oltre i conflitti che lacerano le metropoli occidentali avrebbe tutti i motivi per confrontarsi con quelle esperienze e quelle lotte da cui gran parte dei nuovi proletari d'Occidente provengono. Chiaramente, poi, quello che i curdi riusciranno effettivamente a realizzare è un'altra storia che non dipende solo da loro. Dipende anche, e forse soprattutto, da quanto lo Stato turco continuerà a ricevere il sostegno dei governi occidentali grazie all'indifferenza dei loro cittadini. I curdi ce la stanno mettendo tutta per conquistare sul campo una vita diversa. Su questo non ci piove e su quel campo non crediamo proprio di avere le carte in regola per poter andare in giro a dare lezioni. Anzi, in particolare per noi, che come Alpi Libere abbiamo individuato nel territorio che abitiamo, la montagna, l'ambito di intervento privilegiato per sperimentare percorsi di resistenza e liberazione, il confronto con simili esperienze costituisce un bagaglio di stimoli e conoscenze più che mai utile e prezioso. Allora, il PKK negli ultimi anni ha elaborato una teoria della resistenza che sfugge all'impostazione classica dei movimenti di liberazione nazionale, cioè la lotta per la costruzione di uno Stato indipendente, elaborando una progettualità che va a rompere radicalmente con quel modello di Stato-nazione che è stato alla base della politica e di gran parte dei disastri del Novecento. Ci potete spiegare meglio questa rottura e qual è il tipo di organizzazione sociale che il PKK ipotizza?
Abdullah Öcalan devlet üzerinde çözümlemeler yaptı. Devletin
Abdullah Öcalan nel passato aveva progettato soluzioni che prevedevano la costruzione di un'organizzazione sociale di tipo statale, un'organizzazione fondata sulla costituzione di un nuovo Stato. Ma col tempo ci si è resi conto che nel processo di creazione di uno Stato-nazione un popolo viene inevitabilmente schiacciato, spogliato della sua identità. Si viene a creare una condizione di ingiustizia in cui l'istituzione perde di senso. Stato significa sfruttamento del popolo. Per questo, e guardando anche ad alcuni esempi storici a partire dal muro di Berlino, nel pensiero di Öcalan i confini hanno perso la loro importanza. Ora noi non vogliamo più uno Stato indipendente, un Kurdistan indipendente, ma una sorta di Repubblica Democratica che potrà chiamarsi Turchia o Kurdistan, il nome non è importante. Abbiamo cambiato la nostra strategia, che vedeva come obiettivo primario la creazione di uno Stato-nazione curdo, perché abbiamo compreso che Stato significa sfruttamento dei popoli, significa mangiare il lavoro del popolo. Lo Stato è una struttura che ruba la linfa, l'energia popolare, per autosostenersi e riprodursi. Per questa ragione il PKK si oppone a questa mentalità statalista, statocentrica, e ha cambiato la sua strategia.
Quali cambiamenti ha portato nella vita quotidiana dei villaggi e in generale nella mentalità del popolo curdo la nascita e lo sviluppo della guerriglia del PKK?
Per prima cosa, dalla formazione del PKK, lo Stato fu costretto a cambiare il suo approccio nei confronti del popolo e del territorio curdo. E l'avvenuta del PKK ha determinato una differenza sostanziale nel comportamento e nelle pratiche dello Stato turco. Esso ha dovuto ripensare una nuova strategia. Si può dire che per i curdi il PKK ha rappresentato...
In primo luogo, dopo la costituzione del PKK, il PKK, abbiamo pian piano cominciato a sentire il bisogno di interrogarci sulla nostra identità, sul nostro passato e sulle culture dell'umanità in un'ottica universale. Il PKK ci ha fornito questo stimolo. Prima del PKK non avevamo mai sentito la necessità di pensare, interpretare, di interrogare noi stessi sul mondo, l'uomo, la natura. Come persone normali, non educate, pensavamo solo a riempirci lo stomaco e ai nostri bisogni individuali. Da una piccola finestra osservavamo il mondo, il nostro mondo, un mondo limitato, confinato, come se non esistesse nient'altro al di fuori. Non ci eravamo mai chiesti da chi e da dove provenivamo, quali sono le nostre origini, che cosa dobbiamo o vogliamo fare come uomini e donne, come curdi. Non sentivamo la necessità di ricercare e riflettere su questi temi. Ma fuori ci sono altri popoli, altre lotte. Il PKK ci ha dato questa consapevolezza, la consapevolezza dell'importanza di ripensarci in un contesto al tempo stesso locale e internazionale. In secondo luogo, soprattutto qui, nella regione sudorientale della Turchia, la struttura sociale tribale e il potere degli aga e degli sheikh, ovvero dei signori, dei latifondisti che comandavano nei villaggi, era aumentato moltissimo. Era un sistema consolidato e diffuso in maniera capillare e penetrante. In un villaggio soltanto la parola dell'aga aveva valore. Un normale cittadino non aveva il diritto di dire la sua. L'aga rappresentava l'intero villaggio nei rapporti con l'esterno. Sue erano le decisioni, buone o cattive, giuste o sbagliate che fossero. Ciò che lui diceva si faceva. Il PKK è riuscito a cambiare tutto questo, ha eliminato il potere degli aga e ha sradicato il sistema feudale. Un altro punto, un'altra dimensione in cui il PKK ha apportato dei cambiamenti è quella dei diritti delle donne. Noi, in passato, guardavamo le donne completamente in un altro modo, le consideravamo uno strumento, un oggetto. In particolare, poi, per la tradizione islamica, si dovevano rispettare regole molto rigide. Senza velo una donna non può uscire, non può entrare in un luogo in cui siano presenti uomini sconosciuti e molti altri divieti di questo tipo. Grazie al PKK e alla sua ideologia abbiamo superato queste regole e divieti. Abbiamo finalmente compreso che la donna è un essere umano e come tale ha dei diritti e una voce.
Questo è avvenuto principalmente grazie al crescente ruolo che le donne hanno assunto entrando in guerriglia, oppure anche per una produzione teorica che rivendicava la liberazione della donna?
Al di là della partecipazione femminile alla guerriglia, possiamo dare un esempio concreto del cambiamento nella vita quotidiana della donna a partire proprio dalla nostra famiglia. Nel periodo precedente alla venuta del PKK, a casa nostra la situazione non era come quella che potete vedere ora. Le nostre donne, le nostre sorelle, non erano così libere di muoversi e di vestirsi in un certo modo. Non si sedevano in sala se c'erano ospiti sconosciuti di sesso maschile. La vita della donna è cambiata anche qui, non solo in montagna con la guerriglia. Chiaramente, però, si può dire che è grazie alla resistenza in montagna che anche qui nei villaggi sono avvenuti dei cambiamenti sorprendenti.
Comunque sì, il PKK ha elaborato una produzione teorica sulla liberazione della donna, diretta non soltanto alla dimensione politica, ovvero alla donna guerrigliera, ma anche alla dimensione più privata. Il PKK ha teorizzato all'interno della sua ideologia un nuovo ruolo per la donna.
E l'influenza del PKK ha avuto anche conseguenze sul piano della religione e del suo peso nella vostra vita quotidiana?
Sì, il nostro punto di vista oggi rispetto al tema della religione e delle religioni è molto diverso da quello di una decina di anni fa. Prima di leggere gli scritti, la produzione teorica del PKK, come popolo siamo sempre stati molto legati alla credenza nella sorte, nel destino. L'oppressione e le ingiustizie che ci venivano fatte le percepivamo come il nostro destino già scritto. Gli uomini di fede ci avevano insegnato a non discutere mai sugli accadimenti della vita. Non avremmo mai potuto cambiarli. Solo Allah avrebbe potuto. Non potevamo, o meglio, non pensavamo di poter discutere di Corano, di Dio, destino. Ora invece, soprattutto tra noi giovani, non tanto con gli anziani, ne discutiamo liberamente. Se ancora prima che nascessimo Allah aveva già previsto che dovessimo espiare certe colpe, possiamo ora cambiare il corso delle cose o il destino è già stato scritto e dobbiamo limitarci a seguire il corso degli eventi. Un altro esempio. Secondo quanto abbiamo imparato e ascoltato dagli anziani e dagli uomini di religione, i non musulmani non sarebbero mai potuti entrare in paradiso. Grazie al PKK ci siamo liberati di queste idee e giudizi. Ora, secondo noi, ammesso che il paradiso esista, che uno sia italiano, americano, arabo o di qualsiasi altra nazionalità o religione, è sufficiente che sia giusto, che sia una persona degna, corretta, le strade sono molte e anche lui entrerà in paradiso. Essere musulmano non è una condizione essenziale. Perché dico questo? Perché dalla venuta del PKK il nostro punto di vista sulla dimensione religiosa è cambiato. Non facciamo discriminazioni di razza o religione. È chiaro che non possiamo generalizzare, ma tutti coloro che hanno letto e danno importanza alle idee e al pensiero del PKK la pensano in questo modo. Il cambiamento è evidente.
Quanto è diffusa l'influenza culturale del PKK nei villaggi?
Medyanın etkisi çok büyüktür. Mesela bugün Türkiye'de PKK baştan başa mesela bir terör.
Per quanto riguarda questo argomento, è molto importante il ruolo che hanno i media. Il sistema sa utilizzare molto bene lo strumento mediatico contro il PKK. Cerca di influenzare la gente danneggiando l'immagine del PKK, bollandolo come un'organizzazione contro la religione, estremista, un'organizzazione terroristica. Lo Stato cerca di rovinare l'immagine del PKK nelle menti delle persone, nascondendo l'essenza, la realtà, la verità del suo lavoro. E di conseguenza non solo i turchi, che vivono nell'ovest del paese, ma anche molti curdi, che vivono nell'est, non riescono a recepire in modo autentico il discorso teorico del PKK.
Vorrei aggiungere che il pensiero e il progetto del PKK sono stati compresi soprattutto da quelle persone che hanno avuto la possibilità di studiare, da quel gruppo che si è formato a contatto con il partito. A dire il vero, la domanda che ci avete fatto è molto importante. Quante persone hanno assimilato, assorbito, fatto proprio davvero questo pensiero? Quanto lo stanno mettendo in pratica nelle loro vite? Parlando chiaramente, la ragione per cui non siamo così tanti ad avere fatto nostro il pensiero del PKK risiede nel fatto che il PKK è nato 30 anni fa e soltanto negli ultimi 10 anni entra ed esce dal popolo, cioè ha conquistato un'agibilità politica che va oltre la lotta armata in montagna. Per i primi 20 anni il PKK ha combattuto violentemente contro lo Stato e il popolo molto spesso lo vedeva come un mostro. Solo negli ultimi 10 anni è riuscito a entrare ed agire nell'arena politica e il popolo lo ha accettato in parte. Chiaramente ci sono persone con una mentalità rigida, inflessibile, ormai strutturata. Per esempio mio padre ha 60 anni e difficilmente riuscirai mai a fargli cambiare completamente determinate idee, valori, modi di fare e di pensare. Al limite potrà cambiare in parte. Per di più non ha studiato e le persone senza alcuna formazione difficilmente possono comprendere gli scritti di Öcalan. Anche le nostre donne, che non hanno studiato, non possono capire, noi stessi non comprendiamo del tutto alcune cose. I miglioramenti sono avvenuti col tempo, grazie ai nostri sforzi e alla frequentazione quotidiana del partito. Numericamente parlando, non sono in molti ad avere compreso i pensieri, le teorie, ma siamo assolutamente certi che nei prossimi 10-15 anni questa percentuale salirà del 100%, anzi del 300%, perché oggi i giovani studiano e si formano.
Posso aggiungere una cosa? Le persone che avevano compreso il pensiero del PKK fino al 2005 erano poche, ma dal 2005, grazie alla diffusione del progetto KCK, ovvero l'unione delle comunità del Kurdistan, il loro numero è cresciuto notevolmente.
Comunque, ora stiamo parlando delle mancanze e delle debolezze, d'accordo, ma se guardiamo alla storia del popolo curdo, non c'è mai stata una resistenza così grande e forte, non siamo mai stati così vicini alla libertà. Tutte le rivoluzioni del passato nel Kurdistan, e si parla di un totale di 29 sollevazioni, sono state rivolte regionali. Se guardiamo alla rivolta di Seyit Sait, di Seyit Riza, di Mustafa Barzani, in tutte e quattro le aree in cui è diviso il Kurdistan, in nessuna di queste rivolte ci siamo mai avvicinati così tanto alla libertà. Per questo, secondo me, la rivoluzione del PKK è quella che più ci sta avvicinando alla libertà.
A cosa ti riferisci quando parli di queste rivolte curde del passato? Potreste spiegare meglio questo concetto e In particolare, qual è il rapporto che individuate tra quest'ultima fase di rivolta, quella guidata dal PKK, e quelle precedenti? È un rapporto di rottura o di continuità?
Örnek olarak biz Dersim isyanını verelim. Dersim isyanı sadece Dersim.
Questo è importante. La rivolta di Dersim è rimasta a Dersim. La rivolta di Agri è rimasta limitata ad Agri, ma la rivolta del PKK ha incluso tutti i curdi. Ha compreso i curdi di Turchia, Iran, Siria, i curdi della diaspora europea. Solamente i curdi iracheni, influenzati dal sistema, sono rimasti fuori da questa lotta, anche a causa di passati conflitti con il PKK. Il PKK ha cercato di comprendere la totalità dei curdi ed è riuscito ad estendere i confini della lotta.
Delle rivolte del passato, quella più forte e numericamente più consistente è stata quella guidata da Mir Bediran, avvenuta nel 1842 durante il periodo ottomano. È stata questa la rivolta più nazionale, potremmo dire, ovvero quella che ha cercato di ricomporre l'unità curda. Ma nonostante questo, Mir Bediran non è riuscito a rompere la struttura sociale di potere clanica e tribale. È stato costretto a sottostare ai poteri locali, facendo degli accordi con i capi tribù e con gli aga, per esempio cedendo la regione di Akkari all'aga di Akkari, l'amministrazione della regione di Agri all'aga di Agri, eccetera. Il PKK non ha agito in questo modo, anzi, all'inizio della lotta armata, il PKK ha combattuto, certo, contro lo Stato, ma il suo nemico principale sono stati soprattutto i signorotti curdi locali, proprio per spezzare il sistema di potere legato alla figura degli aga, per rompere con questo sistema feudale. Anche per questo noi guardiamo il PKK con un occhio diverso. Inoltre, se il braccio armato del PKK può contare su circa 10-15.000 uomini, l'esercito di Mir Bediran nell'Ottocento poteva contare su 100.000 uomini e poteva quindi rimpiazzare e rinnovare velocemente le sue forze. Nonostante questo, il Mir resistette per 3 anni, mentre il PKK, con le sue forze limitate, sta resistendo ormai da 30. Questo è un altro degli aspetti che segna la differenza della rivolta guidata dal PKK da quelle del passato.
Da quanto detto finora, quindi, quello che abbiamo definito una rinuncia all'indipendenza nazionale non è soltanto il frutto di questa fase storica contingente o di una debolezza militare, ma rappresenta la prefigurazione di una società diversa. Questo è, a nostro avviso, l'aspetto più interessante, ovvero questa prospettiva di un'organizzazione orizzontale, non gerarchica, in particolare in quanto proposta in un momento in cui il sistema capitalista sta mostrando ovunque la sua crisi. Come vedete questa organizzazione, teorizzata da Öcalan, di confederazione di villaggi, comuni, quartieri autogestiti? La considerate un modello valido solo per lo scenario curdo o come qualcosa di esportabile su scala mondiale?
Il progetto denominato Democratico Zerklik, autonomia democratica, è un progetto che prevede un'organizzazione sociale in cui tutti i popoli possano convivere in maniera democratica. Non è un progetto creato ad hoc per il solo popolo curdo, ma è stato concepito da Öcalan come un piano valido in generale, anche per i turchi, per tutta la Turchia. Noi non abbiamo rinunciato a tutto. Quello a cui abbiamo rinunciato è un Kurdistan indipendente. Abbiamo, potremmo dire, rinunciato ai confini. Le aree, le regioni in cui i turchi sono la maggioranza dovrebbero essere amministrate dai turchi. Quelle in cui lo sono i curdi saranno i curdi ad amministrarle. Quella maggioranza araba dagli arabi e via dicendo. L'importante è che se in questi territori ci sono persone di razze e credo diversi, anch'esse abbiano il diritto di esprimersi e di vivere in libertà. L'essenza dell'autonomia democratica è questa. Persone di razze, fedi, lingue differenti possono vivere insieme, in modo democratico, autogestendosi. Pensiamo ad esempio all'amministrazione locale. In Turchia la provincia di Akkari è amministrata da un governatore provinciale, il comune di Yüksekova da un governatore comunale. E non si tratta di enti locali eletti dal popolo, ma di una diramazione dell'istituzione statale con nomine che provengono direttamente dal governo centrale. Öcalan rigetta questo tipo di amministrazione, di gestione. Come può un solo uomo governare un'intera città, provincia, eccetera? Come può quest'uomo sapere le problematiche del nostro villaggio? Come fa una persona che vive nel villaggio X a conoscere le difficoltà del villaggio Z? Quello che propone il PKK è l'istituzione in ogni villaggio di una comune di villaggio, in ogni quartiere di un parlamento di quartiere. Per esempio, se ci sono dei problemi nel nostro villaggio, saranno tutti i suoi abitanti a prendere collettivamente le decisioni per risolverli. Poi, riuniti in comune, informeranno il Parlamento di città, che a sua volta informerà l'organo al di sopra di esso, il Parlamento di provincia, che infine informerà lo strato più alto dell'organizzazione, diciamo Ankara, al quale dirà di implementare la decisione presa. Ad Ankara, cioè, rimarrà soltanto il compito di concretizzare, di eseguire, quello che gli viene indicato dalla base. È in questa prospettiva che, nel pensiero di Öcalan, è fondamentale la creazione delle comuni di villaggio e dei parlamenti di città. Il governatore non può essere nominato dal potere centrale. Se esiste la carica di governatore, questo deve poter essere scelto dal popolo. È il popolo che deve dire io voglio o meno questa persona come governatore. Inoltre, al momento, il mandato di un governatore è di 5 anni, ma non dovrebbe essere così. Se il popolo ritiene che questo non stia adempiendo ai suoi compiti, che non sta agendo secondo il volere di tutto il popolo, allora dovrebbe avere il diritto di rimuoverlo dalla carica. Questo dovrebbe valere per tutte le cariche, dai sindaci ai deputati. In qualsiasi momento, senza dover aspettare la fine del mandato, le comuni di villaggio o i parlamenti di quartiere dovrebbero potersi riunire e prendere una decisione.
Bir vali seçilecekse, bunu devlet değil, halk seçecek. Rızgariya Kürdistan serbilindir. Rızgariya Kürdistan serbilindir. Efteş Kürdistan di PKK'ne, cihani beradı di PKK'ne. Efteş Kürdistan di PKK'ne, cihani beradı di PKK'ne.
Abbiamo ascoltato la prima parte di Dai mondi del Kurdistan, intervista a più voci in un villaggio del Kurdistan turco, edizione al più libere, aprile 2012. Audio a cura di Radio Alpi Libere.
Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes.
Bukinerie del palinsesto di Blackout.